diario di due imprenditori digitali.
Ciao, sono Daniele Besana, fondatore di WPOK.it, il servizio di gestione per siti WordPress e WooCommerce a modifiche limitate.
Ciao, io sono Marco Gatti, sono un imprenditore seriale e mi occupo di video animazioni, energie rinnovabili e commercio internazionale.
In questo podcast condividiamo le lezioni che impariamo strada facendo, con onestà, trasparenza e tanta voglia di confrontarsi e imparare.
Un dietro le quinte dei nostri business online in cui ti raccontiamo gioie e dolori, successi e fallimenti, obiettivi e risultati.
Aggiornato ogni due settimane di venerdì.
Ciao Daniele, benvenuto a questa nuova puntata 143 del Diario Due Imprenditori Digitali. Come stai e dove sei?
Ciao Marco, grazie e benvenuto anche a te in questa puntata dicembrina. Sono ad Amsterdam, ho fatto un salto in Italia in queste due settimane. In queste due settimane mi sembra che sono successe un sacco di cose. Mi sono sembrate due settimane lunghe e intense. Sto bene.
Tu? Bravissimo! Io sono
pronto. Pannelli fotovoltaici.
Sì, sono pronto, perché appena finito di registrare qua mi devo collegare in Mondovisione con la Cina per registrare un webinar. Kit fotovoltaici. Quindi ho lasciato lo sfondo pronto per il prossimo webinar. Sempre grazie a StreamYard, che funziona anche in Cina StreamYard, benissimo. Tutto
Marco,
bene?
Non ti fermi neanche a Sant'Ambrose.
No, oggi noi registriamo Sant'Ambrogio, il 7 dicembre, noi milanesi, fatturare. No, oppure la giornata piena di incontri, tra cui portare la figlia al dentista, questo è l'altro impegno. E neanche il dentista si ferma da Sant'Ambrogio. Daniele, continuo a correre tutti i giorni, un'ora, corsa lenta. Allora, sembra che un po' di pancetta sia scesa, ma illusione che altro. Però la bilancia mi rema contro. Cioè, io mi aspettavo dalla bilancia un qualcosa di migliorativo, ma invece non mi sta demotivando questa bilancia. Cioè, mi sono venute le gambe come due tronchi di legno, però forse lì è giunto un po' di massa muscolare che ha bilanciato i tre etti di pancetta che scesa.
La tua bilancia misura la percentuale di grasso e
no, meglio
la massa
di no.
Delle ossa.
Meglio di no. E poi mi sto impegnando a non mangiare fuori dai pasti. Gli spuntini che quando lavori da casa, non so, io spesso quando sono al telefono cammino per casa, passo in cucina, c'è un frigo, c'è una credenza, c'è del cibo ovunque. Non mi sto impegnando, ma niente. E adesso ci avviciniamo al Natale, dove tendenzialmente un paio di chiletti vengono aggiunti. Preoccupato. Sei Daniele, le tue corse?
Sì, vado avanti, anche se qua fa un freddo becco. Siamo intorno allo zero, percepito anche meno, e le giornate sono diventate molto corte, perché essendo più a nord come latitudine c'è poca luce, quindi sono in una fase dove devo un po' veramente darmi dei calci per uscire, però poi una volta che uno è fuori, insomma, con la corsa, se hai, insomma, quando ti copri bene con i vestiti giusti, i tecnici giusti, poi non è che uno patisce meno. Io non patisco il freddo, però sì, faccio un po' fatica a trovare il momento giusto, perché la mattina è buio, la sera è buio ancora, di giorno ci sono gli impegni lavorativi. Sì.
Daniele, la puntata precedente l'abbiamo registrata il giorno prima del Black Friday, e nel mio paniere del Black Friday c'è stato un nuovo completino termico per andare a correre.
Ci vuole,
tanta
ci
roba
vuole.
Questo Black Friday, penso di aver fatto il top del top, però le due cose clou tecnologiche che puntavo al Black Friday, niente, non le hanno scontate, disgraziate. Una è una webcam 4K, non l'ho ancora presa perché sto aspettando che scendano i prezzi. E l'altro è il telefono cellulare per un po' di familiari, ne ho presi tre, aspettavo offerta Black Friday, ne avevo puntato zero. Invece una cosa interessante per la webcam, perché i siti la vendono solo sul sito del produttore, non la trovi in giro nei vari store. E sul sito del produttore, per sbaglio, sono entrato sul sito US e la vendono a $299, mentre in Europa la vendono a €349. A me sta roba sta sulle balle in maniera pazzesca, perché insomma, $299 saranno 200, 60 euro, insomma, perché a me me la devi vendere a 349? No, questa storia dell'ancoraggio, dei bias dell'ancoraggio, insomma, mi ha fatto riflettere per chi ha questi siti che vendono, no, in diverse parti del mondo e puoi andare a vedere il prezzo e fanno prezzi completamente diversi da un mercato all'altro. Per cui non so, perché ho visto, non so, in America Latina non la vendono loro sullo store, ma ti danno una serie di link di negozi dove le puoi comprare. Mentre in Europa li puoi comprare solo esclusivamente dal loro store. Però questo confronto di prezzi, su, che ho, a me, cioè io mi ancoro al prezzo americano e quindi insisto a non comprarlo e quindi non ho la webcam 4K ancora.
Ok.
Aspetterò il 31 dicembre perché comunque devo fatturare entro fine anno per abbassare l'utile, quindi.
Ok. Marco, passiamo a ringraziamenti.
Ringraziamo chi dobbiamo ringraziare, ringraziamo il nostro sponsor di questa settimana che è Active Powered, che è una società che si occupa di Customer Experience Market. È in pratica una società che ci aiuta a creare e gestire relazioni di valori con i nostri clienti attraverso strumenti digitali di email marketing. Active Powered è il primo rivenditore italiano di ActiveCampaign, che è una delle migliori piattaforme di email marketing automation, che c'è una grandissima novità che abbiamo anticipato nella puntata precedente. Active Powered ha lanciato l'integrazione con Fatture in Cloud. Quindi se vai all'interno di Active Powered nel loro store, nello store di Fatture in Cloud trovi l'integrazione con ActiveCampaign, che è stata proprio realizzata da Active Powered, perché è una cosa tipica italiana. L'integrazione è gratuita per tutti i clienti Active Powered. E questa è la prima versione dove puoi sincronizzare tutti i contatti, dove puoi portare in Active Powered tutte le informazioni, chi, quando hai fatto l'ultimo ordine, il totale del fatturato, quando e quanto hai fatturato l'ultima volta, puoi mettere dei campi, puoi dire da questo periodo chi ha fatturato cosa e poi sulla base di tutte queste informazioni puoi ovviamente creare tutte le campagne che vuoi. E soprattutto hanno già in cantiere una seconda versione migliorativa. Con la seconda versione sarà possibile generare le fatture direttamente da ActiveCampaign. E quindi se integri il tuo e-commerce con ActiveCampaign, generi fatture con Fatture in Cloud, potrai in futuro, quando sarà pronta la nuova versione, fatturare direttamente in automatico. E bravi i ragazzi di Active Powered.
Bella novità. E per i nostri ascoltatori c'è sempre lo sconto del 10% con il coupon Digimprenditori, valido per il primo anno di abbonamento, e se già utilizzate ActiveCampaign potete passare a Active Powered sempre usufruendo di questo sconto.
Perfetto. Daniele, veniamo al dunque, che hai detto che sei stato molto operativo questa settimana.
Ho detto che è stato molto, molto intenso, sì, operativo è un'altra cosa.
No, molto intenso. Adesso hai viaggiato troppo, hai lavorato poco.
E allora sì, gli obiettivi in realtà ho fatto un po' schifo, perché il primo obiettivo era quello di lanciare lo starter kit su Caffè Analog. Allora, qua in realtà è cambiata completamente la strategia, perché il capo, il boss, cioè mia moglie, ha detto no, aspetta, starter kit, non, fermati un attimo, facciamo un'altra cosa. E si è inventata che da adesso fino a Natale ogni giorno tiriamo fuori un prodotto a sorpresa, cioè un bundle a sorpresa. Ne mette solo alcuni a disposizione, cioè alcuni pezzi disponibili sul sito, e non si sa quando appaiono. l'ha fatto un po' a modalità di gioco, visto che c'è insomma la community dei fedeli che seguono su Instagram e tutto, e insomma sta funzionando, perché quando mette online questi prodotti poi nel giro di di pochi minuti, cioè non prodotti, ma ecco, un pacchetto sorpresa, e quando li metto online nel giro di pochi minuti vanno, spariscono. Quindi sta funzionando, aiuta a svuotare un po', far girare un po' di prodotti che sono rimasti a magazzino, che quella sta diventando la nostra priorità numero uno, lavorare un po' per la riduzione del magazzino che abbiamo accumulato da bravi beginners. E quindi lo starter kit, vabbè, oramai è passato il momento buono, perché siamo al 7 dicembre, diventa troppo tardi per fare una cosa per Natale, lo teniamo come idea per altre occasioni.
San Valentino, la prossima occasione.
Sì. sì, ci sono sempre occasioni per fare dove potrebbe essere buono. Il secondo obiettivo era rivedere la gestione dei pacchetti orari, questo invece è legato a WPOK, e che questo è un fail, perché in realtà la soluzione è molto semplice, cioè io utilizzo Clockify, che è un tool per fare time tracking, nella versione base, che sono $4 al mese per utente. Basterebbe fare un click di upgrade alla versione $8 a mese, e questa versione ha gli alert quando stanno per finire le ore, permette di controllare i budget per progetto, insomma delle funzionalità in più. Però avendo 13 utenti vuol dire passare da $50 al mese e passare a 100. E insomma, per il tool di time tracking diventa un costo importante. Quindi io quel click lì non lo voglio fare, e vuol dire trovare alternative con automazioni e fogli di Google Sheet e cose. Non mi sono ancora messo a rivedere quel sistema che abbiamo, quindi fail e un po' di braccini corti.
Marco, no, volevo chiedere prima una cosa, così, ma quando fai il pacco a sorpresa, nel senso, la sorpresa è il momento in cui te lo dico, c'è la sorpresa perché c'è A, B, C nel pacco, oppure tu prendi il pacco, la sorpresa ce l'hai perché lo scopri quando apri il pacco cosa c'è dentro?
E la seconda, sì, cioè tu compri sorpresa. Ci sono prezzi diversi e nella descrizione del prodotto diciamo la tipologia di prodotto che trovi dentro, ma non quale prodotto, tipo non so, c'è il washi tape e due stampini per esempio, e poi però quali, poi la sorpresa quando lo ricevi, e piacciono le sorprese alle nostre sciure.
Perfetto. Marco, i miei obiettivi. Allora, io ho due obiettivi. Allora, primo obiettivo era quello di creare il GPTs sulle energie rinnovabili. ChatGPT ha introdotto ormai, cos'è, da più di un mese, la possibilità di creare delle personalizzazioni della propria intelligenza artificiale, quindi creando proprio, dandogli delle istruzioni particolari, e tu ogni volta non devi ridargliele. Parti già con un set di istruzioni preimpostato. Daniele, questo è un fail completo. Sono passato alla versione Pro, perché GPTs si utilizza solo la versione Pro, però mi sono perso utilizzando le versioni già pronte, no? Per cui poi ci sono tutti questi link di gente che fa la loro personalizzazione, la mette a disposizione degli altri, per cui, non lo so, dalle cose stupide... Sto utilizzando Cartoonize Me, cioè tu gli metti una foto e lui ti fa la versione cartoni animati della foto, molto utile. E, oppure quello, non lo so, sto utilizzando molto, che è specifico su DALL-E, quindi per creare immagini. Quindi, utilizzando il GPT tu fai l'immagine, adesso ho fatto il nuovo catalogo sulle energie rinnovabili, volevo mettere delle immagini, dei disegni animati. Li ho fatti fare direttamente da ChatGPT e si vede che la qualità migliora rispetto ai prompt che davo io. Però il GPT per energie rinnovabili è un fail completo. La secondo obiettivo era quello di piantare degli alberi, era quello di vedere, di valutare come piantare questi alberi, quindi valutare diverse piattaforme. Questa la piattaforma l'ho scelta, la sto testando fondamentalmente e ve ne parlo dopo.
Ok, bene. Quindi 50% è stato meglio di me. E Marco, io sono stato in Italia qualche giorno perché sono stato invitato a un evento di Aruba Business, che è la sezione, o meglio l'azienda del gruppo Aruba che è dedicata al business to business. E avevano fatto questo evento per i loro clienti e hanno invitato anche a me. Visto che a me non mi invita mai nessuno, ho detto andiamo, facciamoci un eventino in Italia. E a Ponte San Pietro, provincia di Bergamo, c'è questo campus di Aruba che è dove hanno fatto l'evento. Allora Marco, io sono andato lì pensando, ma è un evento per i clienti. Saranno, che ne so, 30-40 persone, non sapevo veramente cosa aspettarmi. Allora c'erano 300 persone, più di 300 persone in questo evento. In questo campus hanno 3 data center nuovissimi, gli uffici e un auditorium per 500 persone che utilizzano per i loro eventi, però anche insomma collaborazioni con l'università, si può affittare per eventi esterni. Insomma, ho trovato una realtà di questa Aruba che è stata parecchio impressionante. Evento, insomma, hanno parlato dei nuovi servizi, novità, hanno dato dei riconoscimenti ai loro partner, una cosa che si è risolta in un paio di ore. Ospite speciale c'era Alvaro Bautista, campione del mondo Superbike, perché Aruba sponsorizza la Ducati, e Bautista corre con la Ducati, quindi era lì in sala come ospite speciale. Cioè un evento, cioè una roba veramente carina, che mi ha impressionato perché non mi aspettavo niente di queste dimensioni qua. E appena entro, sai, fai il check-in, ti hanno il badge, sei lì, ti guardi intorno, tutti che si guardano intorno per fare un po' di networking. Arrivano due ragazzi, uno mi fa: ah, ma tu sei Daniele Vupi, ok, ma io vedo sempre le tue ads su YouTube perché c'è sto video che parte in automatico sulle ads dove parlo di Vupi, ok, e questi ragazzi lavorano con WordPress, fanno lavori di sviluppo su WordPress, quindi sono il target, insomma, mi hanno visto e quindi questo qua mi ha riconosciuto. È stato divertente sentirmi così, io sono famoso per le ads. E poi invece nella pausa pranzo mi si avvicina un ragazzo di cui purtroppo non mi ricordo il nome, e mi dice: ah, Daniele, sono un ascoltatore del podcast, grazie, super interessante, grazie per tutte le cose che raccontate. È una cosa che mi ha fatto veramente 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 piacere. Se ci ascolti, scrivici, perché non mi ricordo, non ho registrato il nome, ma ha fatto davvero, davvero piacere questa insolita fama. E tornando all'evento, invece nel pomeriggio ci hanno fatto fare il tour del data center. Hanno diviso il gruppo di 300 persone in gruppi da 20, e data center A, data center B, data center C, quindi io avevo l'appuntamento alle due per fare il giro data center B. E Marco, veramente una roba impressionante. Io usavo bazzicare i data center per il lavoro che ho fatto in precedenza, giravo spesso in data center, in giro per l'Europa, anche Medio Oriente, però erano almeno 10 anni fa e quindi c'è stata un'evoluzione anche lì di sicuro, però data center nuovissimo, ci ha spiegato, cioè ci ha fatto vedere una parte di sala macchine, come ci hanno spiegato come viene gestito tutto il discorso del raffreddamento delle macchine, quindi l'aria calda che entra da sotto e poi viene incanalata, c'è una specie di cappa gigante dietro le file di rack che risucchia l'aria al piano di sopra, come viene appunto il discorso del raffreddamento, tutto il discorso della gestione dell'energia elettrica, che ovviamente diversi fornitori, diverse linee, un data center tutto è ridondante, tutto almeno duplicato, perché se succede qualcosa devi sempre avere l'opzione B. Degli come si chiama, delle batterie per emergenza, che UPS. Sono delle cose, gli UPS grossi come container, ci sono tre container uno sopra l'altro, il primo era dove entra la corrente che viene convertita, passa l'UPS e poi viene riconvertita per entrare in sala macchine. Ovviamente un livello di sofisticazione e di attenzione ai dettagli impressionante, mi è piaciuto parecchio la spiegazione. E poi fuori hanno tutte le taniche e i generatori elettrici, i generatori di elettricità a gasolio, quelli che intervengono proprio se la situazione, se la mancanza di elettricità supera il quarto d'ora. Quindi ci sono anche queste macchine qua, sempre ridondate, sempre che c'è una fila, se quella fila lì non va, c'è quell'altra che parte, insomma, tutto affascinante, affascinante. E un dettaglio che mi ha impressionato molto è che hanno detto che ovviamente ci vuole uno sfacelo di megawatt di energia per gestire questi data center, loro cercano di utilizzare le energie rinnovabili e quindi il gruppo Aruba ha acquisito 7 centrali idroelettriche, però piccoline, centraline. Ma dici, porca miseria, sta Aruba hanno addirittura preso centrali idroelettriche nella zona veramente, insomma, impressionante, è stata una bella giornata.
Si sente sempre il ronzio delle ventole quando vai dentro?
Il rumore, quello non è, come me lo ricordavo, esatto. Sì, fai fatica a parlare quando sei dentro nella sala macchine con tutti i server e tutte le ventole che girano.
Daniele, allora, veniamo ai miei alberini. Allora, una delle idee che mi era venuto, ma già tu l'hai già fatto, quindi cioè non è nulla di nuovo, è quello che volevo fare, insomma. Fine anno si fanno i conti, ci sono degli utili, facciamo qualcosa di sostenibile, vediamo di piantare delle piante, no? Un'azienda che lavora nelle energie rinnovabili ci sta anche come brand, fa parte proprio del brand, e quindi piantare. E avevo alcune opzioni, quindi avevo alcuni siti, c'era Tree Nation, avevamo Treedom e trees.org, erano i tre siti che avevo valutato, avevo cercato di guardare, e poi volevo contattare i miei amici in Etiopia, quelli a cui facciamo sempre le donazioni per costruire scuole, sostenere a distanza ragazzine perché vanno a scuola, se loro avevano dei progetti analoghi per piantare gli alberi. In realtà in Etiopia non avevano questi progetti, e allora ho cominciato a guardarmi con chi fare queste cose. Certo che la cosa migliore probabilmente era quella di comprarmi un pezzo di terra e piantarmi i miei alberi, avere il mio pezzo, questo mi piacerebbe ancora di più. Però, insomma, non è così semplice. Allora ho cominciato a guardarmi i siti, a guardarmi dei video, ho cercato se c'erano già delle comparazioni, non ne ho trovata neanche una, nessuno che ha comparato i piantatori di alberi. Su Treedom è che sono quelli italiani che fanno, adesso non so tu con chi lo fai, però poi ce lo dirai. Treedom, che sono quelli italiani, insomma era carino perché sono italiani, è una startup italiana e tutto, però quello che non mi è piaciuto è che è una profit company, cioè loro proprio si dichiarano che siamo una profit company, non sono una no profit, e quindi li ho eliminati. Poi c'era trees.org, che è un'altra società, che però questi qua erano americani, e quindi li ho scartati perché erano americani. E poi ho trovato questo Tree Nation, che è una società belga no profit. È una società che è partita dal 2006 con un progetto di questi fondatori, e che poi hanno capito che col digitale, insomma, potevano fare più progetti. Insomma, partito dal basso per poi scalare. E poi hanno questo progetto interessante, questo loro ideale di creare una muraglia cinese contro il Sahara, quindi di creare una fascia enorme di piante, proprio questo è un po' utopistico perché per la quantità di soldi che ci vogliono, però insomma mi piacevano. Hanno già piantato, dicono, 36 milioni di alberi, hanno 82 progetti, tutte queste società hanno i loro, nel loro team, persone esperte in alberi, vanno a vedere in loco, vanno a cercare progetti, insomma più o meno mi sembravano abbastanza equivalenti dal di fuori, queste. Però insomma questo Trination mi è piaciuto per la storia, mi è piaciuto perché è no profit, è comunque una società europea, tutte danno questa tracciabilità, questa trasparenza in quello che fanno e soprattutto sono tutti siti di facile utilizzo. Cosa interessante è che, visto che arriviamo vicini a Natale, che si possono anche donare gli alberi, per cui per chi è interessato può utilizzare una di queste società per fare poi donazione, no? Perché ormai non si sa più che cosa regalare alle persone, perché ormai hanno già tutti, rischi di regalargli cose che poi buttano via. Allora potresti dirgli: vai, ti regalo una pianta, 10 piante, 100 piante, e gli crei il suo progetto a suo nome e glielo regali. E poi ho trovato che c'hanno tutti le foto col team, con tutte le persone, c'hanno proprio il loro ruolo. Insomma, quello che mi è piaciuto di più è stato il Forest Success Manager. Insomma, vorrei farlo anch'io, il Forest Success Manager. È il mio obiettivo per il futuro. Per cui ho incominciato, ho fatto il primo pagamento per capire, perché poi, insomma, è un po' problematico pagarli. Nel senso, puoi pagare con la carta di credito, ma insomma io volevo dare un importo altino, cioè io volevo dargli 10.000 euro e quindi insomma, con la carta di credito ho delle difficoltà a dargli 10.000 euro. E allora ho guardato poi sul sito, potevi fargli il bonifico, ma se fai il bonifico c'era scritto che dovevi dargli l'ID, nel bonifico dagli l'ID, ma io il mio ID non l'ho trovato e quindi c'era l'altra possibilità, era quella di usare PayPal. Perché io PayPal aziendale ce l'ho collegato al conto corrente, per cui, però da un lato mi scoccia perché con PayPal gli portano via, PayPal si prende le fee abbastanza alte. E niente, ho fatto il primo pagamento di prova, appena mi accreditano questi soldi, perché poi non è immediata la cosa, perché poi il mio account, l'email del mio account non corrisponde all'email di PayPal. Quindi quando ho fatto il pagamento gli ho dovuto scrivere: attento, il mio account reale è quest'altro. Adesso vediamo, appena accreditano poi farò tutto il versamento. Ho già scelto tutta una serie di progetti da finanziare, 4 progetti, quindi andiamo, piantiamo più o meno 10.000 alberi.
Cioè un finanziamento importante
sperando che vada tutto bene, perché poi anche lì è tutto, però insomma hanno dei buoni, degli ottimi feedback, lo stanno trapanando, non so se senti che stanno trapanando al piano
sì,
e hanno degli ottimi feedback, insomma sono così più 15 anni che ci sono online, vanno cooperazioni con le Nazioni Unite, insomma, sembrerebbero affidabili.
Marco, io uso lo stesso servizio. Non so se...
Trination?
Sì.
Fantastico.
L'avevo detto, però anch'io avevo scelto Trination, e su Tridom anch'io ero... Insomma, mi piaceva l'idea, un servizio italiano, startup italiana, però anche a me aveva... non mi piaceva il fatto che profit, e poi gli alberi costano molto molto di più, cioè stiamo parlando di 50 centesimi un euro su Trination versus mi ricordo 10-15 euro per albero su Tridom, però hanno un concetto diverso dove tu puoi seguire proprio quello è il tuo albero, ti mandano le foto del tuo albero, come cresce il tuo albero eccetera. Che sinceramente non è che mi interessa a me, poi cioè, non voglio pagare per avere le foto del mio albero, cioè se so che è stato piantato un albero con la mia donazione, sono il fine per me è quello. E Tree Nation c'è cioè, questa cosa della foresta, cioè ha un po' di tool marketing per fare il marketing sulle donazioni che non sono male, tipo la tua foresta, adesso c'è la foresta di WPOK, c'è la foresta di Caffè Analog e c'è questo, si integra con WooCommerce e anche altre piattaforme e-commerce per cui per ogni ordine puoi piantare uno o più alberi, hanno sviluppato dei tool secondo me carini. Lato come si dice, amministrativo, contabile, l'unico problema che ho avuto io è che se dichiaro come donazione deve essere una non profit riconosciuta qui in Olanda e con un codice roba olandese. Loro sono in Belgio e non sono riconosciuti, quindi non può essere, i soldi che ci metto non possono essere una donazione, ma è una spesa di marketing in realtà.
Sì, sì, sì.
Spesa di marketing, sì, loro fanno la fattura. Vabbè, alla fine non cambia, però mi ricordo che avevo avuto questa conversazione.
È uguale, e comunque Tridom è profit, quindi comunque non potresti comunque farlo con la versione italiana. Adesso non mi sembra che i costi fossero così alti su Tridom, però essendo profit ci sta che ci sia un profitto per seguire. E poi sì, ti fanno proprio la foto del tuo albero, ti geotaggano il tuo albero, vanno albero per albero per farti vedere che cresce, però sì, andrei no, più al sodo, preferisco piantare 10.000 alberi nel Sahara e capire che potrebbero crescere bene piuttosto che piantarne 1.000 e avere la foto del singolo albero.
Sì, hai ragionato allo stesso modo, sì. Bene, bene. Allora avanti tutto anche tu con Tridom. Con Tridom, no, con Trination. noi abbiamo fatto per il Black Friday di Caffè Analog, abbiamo piantato un albero per ogni ordine. E allora il cliente riceve l'email, cioè l'esperienza cliente in quel caso lì con l'integrazione dell'e-commerce è che il cliente riceve la tua conferma d'ordine e poi riceve l'email da Tree Nation che dice Caffè Analog ti ha regalato un albero, l'albero è tecnicamente, cioè è già nella foresta, ma il cliente può, insomma, clicca per ricevere questo regalo e può lasciare un messaggio, quindi mi ha ricevuto, a tanti è piaciuta l'idea di ricevere l'albero e poi adesso mi stanno arrivando email che mi dicono il tuo albero ha compiuto un anno, perché avevo iniziato a usarlo l'anno fa, che comunque è un bel modo per far ricordare l'iniziativa poi nel tempo, e quindi più di 170 alberi abbiamo piantato nei giorni del Black Friday, uno per ogni ordine.
Bravo, 170 ordini, 170 pacchetti, ma è ancora in posta con 170 pacchetti?
Sì, non tutti erano ordini da spedire, perché poi sai che raggruppiamo più ordini per fare spedizioni consolidate, però sì, sto facendo dei bei giri in posta, sì.
Bene, Daniele, allora, su cosa hai lavorato alacremente in queste 2 settimane, oltre ad andare a visitare?
Senti, visto che siamo già menzionato Black Friday, ho fatto come fa il nostro amico Mike Rubini. Mike Rubini ogni anno al Black Friday aumenta i prezzi, perché lui è un digi-imprenditore che va contro tendenza, quindi niente sconti, lui aumenta i prezzi al Black Friday. Anch'io ho aumentato i prezzi di WPOK al Black Friday, cosa di cui avevo già parlato, insomma era in cantiere da diverso tempo. I prezzi nuovi sono diventati ufficiali proprio il giorno del Black Friday, e ho fatto un video per annunciare la cosa, insomma fondamentalmente ho annunciato cosa cambia, cosa non cambia e come mai abbiamo fatto questa scelta. E allora, per i clienti e gli abbonamenti esistenti non cambia niente, cambia solo il prezzo degli abbonamenti trimestrali, dei nuovi abbonamenti trimestrali, mentre gli abbonamenti annuali il prezzo è rimasto invariato. E cosa è successo? È successo che nell'ultima settimana abbiamo attivato più abbonamenti del solito. Io ho rilevato una cosa con sto Black Friday. Io non ho fatto sconti né su WPOK né su Caffè Analog. Però la gente spende di più, cioè la gente compra di più. Secondo me oramai è entrata nella psiche collettiva che questo è il periodo in cui si spende, questo è il periodo in cui si compra, si fa shopping. Per cui, che ci siano sconti o no, comunque la gente arriva con già col mindset di dell'acquisto. E sì, quindi questa è una cosa che ho rilevato, non so se la mia conclusione è corretta o no, però l'impressione è quella. E su con i prezzi nuovi di WPOK, appunto, ho visto più abbonamenti entrare, e qui metto il cappello da finto guru e ho ragionato per come mai sono aumentati gli abbonamenti. E qui allora ci sono tre ipotesi che ho. La prima è che forse questo annuncio di aumento prezzi fa venire un po' il pepe, che ok, forse aumenteranno ancora, cosa succederà, quindi meglio che faccio partire l'abbonamento adesso e mi assicuro il prezzo che c'è adesso. Questo potrebbe essere stata una cosa. Seconda cosa è che, come ci insegna Giulio Gaudiano, il prezzo è una componente che aiuta a definire il valore. Quindi, quando altri servizi, se guardi in giro i servizi simili al nostro, eravamo lì tutti sugli stessi prezzi, non so, faccio 99 al mese, se tu vedi che tutti hanno 99 al mese e uno ha 119 al mese, magari in automatico pensi a questo è un servizio migliore, perché costa un po' di più degli altri, e quindi forse c'è questo effetto che l'aumento del prezzo fa percepire in effetti il servizio come migliore. E il terzo punto, in realtà è quello che ho detto prima, cioè forse perché nel periodo tra Black Friday e Natale la gente è più propensa a spendere, le aziende magari se hanno qualche utile da battere sono più propense a investire, a far partire servizi. Quindi forse questi tre cose, forse tutte insieme, forse nessuna delle tre, ipotesi.
Magari è gente che è lì che dice aspetto a fare l'abbonamento a WPOK col Black Friday perché ho lo sconto, no?
Poi lo sconto non c'è, però gli serve.
Poi c'è l'aumento, allora dice lo faccio prima, che cioè, anch'io, no? Cioè, delle cose che avrei comunque preso, ho aspettato il Black Friday perché mi sarei aspettato uno sconto. Poi non c'è stato lo sconto, l'ho preso lo stesso. O la webcam la prenderò lo stesso, no? Però uno dice, insomma, ci provo, questa cosa degli sconti. Se tu lavori sul brand, non dovresti avere tutto questo problematico, non dovresti spingere troppo sugli sconti, se no è chiaro. Molte cose, Black Friday, molti abbonamenti, li rinnovo durante il Black Friday perché so che mi costano meno. Cosa che avrei fatto lo stesso fuori dal Black Friday.
Sì, sì. Ok, comunque finora l'aumento prezzi sembra funzionare, nel senso non ho notato rallentamenti, anzi bene così, non sembra fare una differenza negativa.
Bene, Daniele, sai cosa ho fatto in questi giorni, queste due settimane? Ho riguardato le campagne ads dopo anni, no, le prime campagne ads le avevo fatte io, parliamo 5, 6, 8 anni fa. Adesso col marketer, insomma, le faccio fuori. Però ho detto, dai, fammi guardare le ads. In realtà non sono andato più di tanto a vedere i testi delle ads. Sono andato a vedere i costi e le conversioni, quello che mi interessava più. E, insomma, è stata un'esperienza abbastanza, disarmante, non so come dirtela. So. Cioè, ho la sensazione di non avere più tutto il controllo, avere il controllo. Cioè, quando facevo tutto io, avevo il pieno controllo della situazione, no? Quindi sapevo le ads, sapevo se le ads funzionavano, perché poi avevo tutti i feedback della lead generation, sapevo dove spingere e sapevo fare tante cose. Cioè, invece adesso, quando io guardo, è come se il puzzle non fosse mai completo, mancasse sempre qualcosa. Per cui, insomma, mi sono reso conto, ma ovviamente, che il marketer, per quanto bravo che sia, non può avere il quadro della situazione di quello che avviene lato vendite, oppure non ha il quadro della situazione di quello che avviene lato fornitori, cosa spingere, cosa non spingere, cioè un click sui pannelli fotovoltaici per me ha un valore immensamente superiore che un click per vendere un inverter, insomma, fondamentalmente. E quindi, insomma, ho preso delle ads, ho trovato delle cose, insomma, mi sono venute in mente delle keyword negative che io immagino che il marketer non possa sapere, perché non può sapere tutto di tutto di tutti i prodotti. E quindi, oppure ho visto che c'erano dei budget su delle campagne che in realtà a noi portavano pochissimo lavoro, mentre dei budget su campagne abbastanza remunerative che erano bassi, e quindi insomma gli ho dato tutta una serie di input per cambiare e migliorare. Poi la tecnica delle ads non ci metto piede, è cambiato tantissimo rispetto a quello che si faceva ai miei tempi, no? Tutto è diventato molto più complicato. Poi ogni volta che io entro in Google Ads cambiano completamente la grafica, quello che tu trovavi in un posto poi vabbè non lo trovi più. Però a me bastava la schermata iniziale. E quindi ho visto ads complicate, no? Cioè campagne sicuramente molto più avanzate delle mie, cose che io non sarei in grado di fare. Dovrei studiare per cui conversioni, ottimizzazioni, tutto un sacco di parametri. Però quello che mi porta a casa è che comunque la comprensione del mercato e del pubblico mi è difficile da delegare. E quindi niente, dovrà essere parte della mia routine fare una supervisione ogni 3-6 mesi delle ads per dare qualche input maggiore al marketer. Cioè io proprio non so come fare a fare in modo che questa cosa vada avanti senza di me, fondamentalmente. Sì, cioè si va sicuramente con un'ottimizzazione diversa da quella che farei io, però insomma se la mia ottimizzazione è più quella del marketer, insomma ti fa compound effect, quindi cioè, aumenta il tutto. Insomma mi sono trovato delle bellissime sorprese, quindi proprio spendevo un sacco di più in un ads che non portava niente. Eppure Google riportava che c'erano conversioni. Però io su quel particolare prodotto non guadagnavo. Insomma. Quindi tante cose interessanti. Non so se tu adesso ci metti in mano ancora le ads. Perché io ero così contento di non dover guardare le ads.
No, però probabilmente dovrei farlo perché cioè, mi ritrovo in quello che dici, in effetti sì, non hai più il polso su tutto all'inizio alla fine, e adesso il marketer lavora a stretto contatto col commerciale, che sta cambiando perché il commerciale insomma adesso ha iniziato il nuovo ragazzo che seguirà la parte commerciale in training, anche lì ci sarà un bel cambio, si perderà un po' tutto lo storico magari di informazioni, insomma una bella sfida, però vedo che il marketer lavora tanto a stretto contatto con la parte commerciale appunto per capire poi ste lead come vanno eccetera. Però sì, si perde il polso su tutto, su tutta
poi è vero, dall'altro lato il ragionamento è se dovessi tornare io a fare tutto, avere tutto sotto controllo, avrei un'azienda sicuramente molto più piccola, perché molte cose non le potrei fare, non le potrei gestire, no? E quindi, però c'è questa sensazione quando tu cresci, no? Quindi quando sei da parte di un amico da solopreneur che è tutto sotto controllo, incomincia a perdersi, cioè incomincia a crescere, quindi l'azienda è sicuramente migliore e più solida rispetto all'inizio, però trovi questi buchi, questi mancamenti di comunicazione, di collegamenti che comunque non è così facile da fare. Cioè se io metto il mio commerciale a parlare con il marketer, cosa che ovviamente faccio, il commerciale gli dà risposta, però il commerciale non ha la visione da marketer, il marketer non ha la visione da commerciale, io ho l'infarinatura di tutto ciò e mi è più facile cercare spunti o ragionare in modo diverso, per cui mi sa che mi toccherà ogni 3 mesi troppo, però
sì, una revisione periodica,
la revisione annuale, cioè come cambio di armadio che si fa ogni stagione. dare un'occhiata così, anche solo alle keywords che si usano, insomma. Solo che adesso, anche perdendo di più il contatto con la parte commerciale da parte mia, cioè, mi trovo un po', non lo so, è questa strana sensazione. Però dall'altro lato, ripeto, l'azienda è più solida, è più performante, e fa molto di più rispetto a prima. Però non c'è più tutto sotto controllo.
Vicino che trapana. Marco, l'ultimo punto io, doccia fredda con il commercialista. Il commercialista mi ha comunicato in una allegra email che, insomma, hanno fatto i conti su Caffè Analog, le ore che spendono loro per gestire l'account, la rava e la fava. Quindi a gennaio il prezzo mensile aumenta di 500 euro al mese. Così. già gliene do tanti perché, insomma, so che sto pagando un commercialista premium, però ci sta dando un servizio, insomma, rispetto a tutti gli altri con cui ho lavorato in passato, è di gran lunga il servizio migliore. Però 500 rompi al mese, vacca boia, anche no. Allora, guardando poi questa offerta appunto dettagliata che ha spiegato dove vanno le ore, cosa vengono usate, eccetera, ho scoperto che loro calcolano 10 ore al mese per la riconciliazione, credo che si dica anche in italiano, riconciliare le varie voci nei diversi account, cioè le transazioni della banca con gli scontrini, e eccetera. Spendono 10 ore al mese, fatturate a 80 euro l'ora. Che dici? Vabbè, ok, l'Olanda costa, però ragazzi, cioè è un lavoro che devi metterti lì a mettere insieme, cioè è roba di data entry abbastanza basico. Quindi ho deciso che internalizziamo, tra virgolette, questa cosa, nel senso che mi prendo una persona separata, mi tengo, allora, le opzioni erano cambiare commercialista nel giro di 3 settimane, che comunque è un passo molto impegnativo e grosso, oppure ripensare come facciamo quello che gli diamo da fare a loro. Quindi l'idea è queste 10 ore darle a una persona con competenze, insomma, base, o comunque di amministrazione, competenze base di amministrazione, che si fa questo lavoro di sistemare gli account all'interno di Xero, che è il sistema che utilizziamo, preparare questo lavoro per poi passare la palla al commercialista dicendo: ok, noi il mese è chiuso, le cose sono a posto, fate le dichiarazioni di IVA, OSS e varie robe che devono fare loro. L'ho proposto al commercialista, loro va bene così, c'è una nostra amica che ha fatto questo lavoro per diversi anni, adesso è in transizione di carriera, per cui è disponibile, stiamo mettendo in pista questa cosa. Marco, tu so che, insomma, tu sei una persona che ti segue la parte commerciale in casa, quindi come ci sei arrivato? Anche te, perché tu comunque sei commercialista esterno più una persona che ti fa la contabilità interna.
Sì, io ho sempre avuto il contabile interno, l'ho trovato in azienda quando sono entrato e... c'è sempre, per cui qualsiasi cosa, qualsiasi bega, c'è il contabile interno. E poi c'è il commercialista col software, se c'è qualcosa che non quadra tra entrate e uscite, insomma, da far bilanciarci, pensano loro, io. Quindi no, questo problema non ce l'ho. In realtà poi dipende anche molto dal software, perché noi più società con software anche diversi, ci sono i propri software che matchano in automatico. Se il software fatto bene, in genere matcha abbastanza bene, e laddove non matcha, entri nel sistema, ti compare l'alert, per cui tu vai solo a vedere solo determinati pochi casi, insomma, e li sistemi a mano. Nel tuo caso non so come funzioni, però secondo me è tutta una questione soprattutto di software, perché se loro devono riconciliare a mano tutte le transazioni, sì, è un lavorone. Se hanno un software che bene o male capisce che se c'è più 503,27 meno 503,27, cioè in automatico dice questi qua vanno insieme.
Sì.
Però, no, però beh, tu utilizzi
Xero. Sì, però, sì, la cosa
più importante come... o loro importano da Xero le informazioni e poi le devono fare.
No, lavorano direttamente su Xero e è come l'hai descritto tu, ti dà lui il match da provare. Poi non so se quanto è automatico e se ti dà solo gli alert o meno. Però fai conto,
le fatture sono create in automatico.
No, infatti poi tutte le fatture sono create in automatico. Tutte le, come si chiamano, le spese, le bill delle spese sono inoltrate via email con riconoscimento OCR, insomma se le trovano dentro in automatico. È proprio il lavoro di mettere insieme probabilmente quelle che non sono, dove non c'è già un match automatico e assegnare le spese nelle categorie giuste. Vabbè, io lo vedo abbastanza come lavoro, insomma, data entry, però deve essere una persona che ne capisce di contabilità, perché poi appunto dalla fattura dell'import va l'IVA, dazi, cose, ramazzi, uno deve sapere quello che fa, però insomma, 80 euro l'ora, 10 ore anche al mese, anche no. Quindi ci sarà questo insomma, grosso cambio.
Anche tu incominci a crescere, sempre più persone bazzicano intorno alla tua azienda.
È vero, sì.
Bravo Daniele. Allora, siamo arrivati alla fine di questa puntata, ci diamo degli obiettivi per le prossime 2 settimane, vediamo se ho preparato qualcosa. Sì, io ho 2 obiettivi, il primo è definire i premi 2024, insomma siamo giunti a fine anno, dobbiamo premiare, sarò meno socialista dell'altra volta, comunista, sarò un po' più... Insomma, ne abbiamo già parlato nelle puntate precedenti, però insomma, vorrei fare una roba non a tutti lo stesso, ne parleremo. E poi, Daniele, col Black Friday ho comprato il teleprompter. Il teleprompter, quindi lo devo installare, voglio registrare, editare un video fatto col teleprompter. Vediamo se viene veramente che guarda in telecamera, come tutti dicono che bisogna fare.
Bene, quindi testare il teleprompter.
Sì, fare un video, registrare un video col teleprompter.
Bene.
Scuse.
I miei 2 obiettivi sono rivedere la gestione dei pacchetti orari con WPOK, questo lo rimetto come obiettivo perché comunque è una priorità, e secondo è definire il lavoro che deve fare questa assistente contabile, lavoro che io non so fare, quindi capire cosa deve fare. Probabilmente me lo devono dire loro. Lei è commercialista,
la farai parlare col commercialista che parlano la stessa lingua, perché se devi tradurre te e ritradurre è un disastro. Se si possono parlare tra di loro magari si capiscono più facilmente. Bene, Daniele, okay. Allora non ci resta che salutare tutti quanti, salutare i nostri ascoltatori e a tra 2 settimane.
Va bene, buon 8 dicembre a tutti e buon webinar, Marco.
Grazie, ciao.
Ciao.
Ricordati di iscriverti al gruppo Telegram per conoscersi e confrontarsi con altri digi-imprenditori e di iscriverti al nostro podcast per non perdere le prossime puntate.
Lascia una recensione su Apple Podcast, Spreaker o le altre piattaforme di podcast. Facci sapere cosa ti è piaciuto e cosa non ti è piaciuto. Ben vengano i tuoi suggerimenti sulle tematiche affrontate.
Ringraziamo il nostro editore YouMediaWeb.
Se vuoi contattarci vai su digiimprenditori.it oppure trovi i nostri dati nelle note dell'episodio. A presto!
Ciao!